Devo dire che io amo molto la cosiddetta seconda finale di Giovanni, il capitolo 21, che come potete vedere è abbastanza visibile, è cucito alla prima finale, appunto, nel capitolo 20. In fondo potremmo dire che dobbiamo essere tutti rimandati a settembre. Perché quando sei rimandato a settembre, capisci quello che avevi sbagliato prima. Non l'avevi sbagliato perché volevi sbagliarlo. Eri anche in buona fede, diciamo così. Ma gli sbagli restano degli sbagli. Un pochino come quando sei bocciato agli esami. Magari lì per lì ci rimani male. Però stai su un altro mese, due mesi, sul libero, e vedi che effettivamente lo capisci meglio. E questo è il vantaggio dell'essere bocciati. Siete mai stati bocciati? Non a scuola. E non è facile rimettersi sui banchi. Rimettersi a imparare cosa vuol dire essere discepoli. Soprattutto la nostra età. In fondo, io mi ricordo quando ho fatto il cosiddetto terzo anno, il terzo anno di noviziato che si fa prima degli ultimi voti, dei voti solenni. Sì, tra le varie cose bisogna fare il mese degli esercizi spirituali, però onestamente io ero andato là. Mi è già piaciuto quello che ho fatto da novizio. Gli esercizi spirituali in genere mi piacciono. Li ho predicati una marea di volte. Vabbè, facciamo sto mese, sarà splendido. Con mia grande sorpresa, il padre spirituale, il padre Luis de Diego, un grande, ce n'è pochi nella compagnia, ma qualcuno ce n'è. Dopo il primo colloquio mi dice: ma senti, guarda, sai che secondo me tu non preghi bene? Allora, toccami quello che vuoi, ma non mi dire che non prego bene perché ti meno. Mai perso un'ora di breviario, modestamente, in vita mia. Due corone tutti i santi giorni. Un'ora di adorazione eucaristica. Modestamente saprò cos'è la preghiera. Modestamente si fa per dire. Ci aveva ragione. Non pregavo bene. Perché non pregavo bene? Perché me la tiravo. O uno può non accorgersene di tirarsela. Perché dice: sto solo dicendo la verità. Ma la verità non è mica come la vedi tu. E devo dire che quella Paolina che mi ha detto mi ha fatto rimettere sui banchi di scuola. Io che ero andato, almeno per quell'aspetto lì, abbastanza come maestro, se non esperto della faccenda. E così cosa abbiamo in questa seconda chiusa, in questa seconda finale di Giovanni? Abbiamo un gruppo di discepoli, non sono i dodici, il che è già significativo. Beh, per esempio non c'è Giuda, è una comunità ferita. Voi potete dire: sì, ma sono in sette. Sì, sono in sette perché giustamente vuole indicare che nella tua debolezza c'è una certa qual completezza. La perfezione di Dio si manifesta anche in un gruppo segnato dal tradimento. C'è un traditore. Ci sono due di cui non conosciamo il nome. Ma perché due di cui non conosciamo il nome? Siamo abituati a avere a che fare con un discepolo di cui non conosciamo il nome, che è il discepolo che Gesù amava, e ora ne abbiamo due. Perché è una comunità. Due sono già una comunità. Gesù inviò due a due. E qui abbiamo niente meno che il capo, che sarebbe Pietro. Di sti giorni va di moda parlare del Papa. che dice io vado a pescare, che è una fase molto brutta. Vado a pescare pesci, non vado più a pescare uomini. Perché di quello che mi ha detto che ero pescatore di uomini, non sappiamo che fine abbia fatto. Qui ci sono nella lettura delle fasi che secondo me sono chiaramente redazionali. Questa era la terza volta, si manifestò di nuovo, appunto per cucire la seconda chiusa alla prima chiusura. Ma a me piace pensare che, appunto, in realtà è un'apparizione pasquale. Vi ho già detto che le apparizioni pasquali non incominciano mai come tali. Incominciano sempre, abbiamo visto Maddalena, non Maddalena qui presente, che si aggira nei sepolcri e non si aspetta certo di vedere un vivente. Tommaso che mette davanti tutti i suoi legittimi e più che legittimi impedimenti. E qui abbiamo delle persone che legittimamente dicono: sentite, vabbè, prendiamo atto che è stato un fallimento, torno a pescare. E gli dissero: veniamo anche noi con te. Un pochettino mi veniva in mente mentre leggevo, secondo me è una cosa simile che può succedere a uno, ad esempio, quando decide di divorziare. Vabbè, torno a fare il giovanotto. Cosa deve fare uno? Torno a fare la signorina. Vado a cercare qualche merlo. Ma è quello che fanno tutti, no? Non è poi strano. E tutti dicono: sì, vabbè, ci sta. Il risotto è sparito, colui in nome del quale ci siamo sposati, colui in nome del quale abbiamo gettato le reti precedentemente. Non sappiamo più che fine abbia fatto. Oh, può succedere anche un sacerdote. Mollo. Non reggo più. Naturalmente dico tutte queste cose in modo molto descrittivo, bisogna essere molto rispettosi delle storie che uno vive. E certo noi non possiamo giudicare, nel senso che non sappiamo cosa c'è nel cuore di una persona. E d'altra parte nel cuore di una persona ci può essere il bene, ma ci può anche essere il male. È che noi non lo sappiamo e lasciamo il giudizio a Dio, punto e stop. Però noi possiamo mollare tutto. O nota che per mollare non è mica necessario fare un passo formale, tipo, che so, andare dal giudice e mettere un timbro o passare per il Vaticano per chiedere di essere liberati dagli obblighi. Uno in fondo può continuare anche la vita di prima, separati in casa. E il bello è che abbiamo anche insegnato e appreso a dire questo come una cosa civile. No, ma stiamo bene insieme, pranziamo a tavoli diversi, dormiamo in letti diversi, però l'appartamento ci sta, cioè ci sta. Posso capirne le ragioni. Sta di fatto che Gesù è scomparso, punto. È morto, è ancora morto. Ma poi la stessa cosa può succedere se ti disamori, che ne so io, del tuo mestiere alla fine, no? Ma sì, ma mi avete rotto le balle tutti quanti. Vabbè, vado per il 27. Ma quella notte non presero nulla. E capite a cosa mi riferisco? Sì, sì. Come i miei studenti che mi dicono: guardi padre, finché si tratta di passare, di fare un giro di lenzuola, ne trovo quante ne voglio, ma di fare una vita insieme non trovi nessuno.
È vero.
Vabbè, quando già era l'alba, sempre queste notazioni, è l'alba da tanti punti di vista, come quando Giuda si allontana ed era già, ed era notte, la notte è dentro, quando già era l'alba. C'è un'ancora. Gesù stette, il verbo della risurrezione, anistamai. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Cioè, nella tua delusione tu non lo vedi, perché sennò non saresti deluso. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare. Detta così sembra anche quasi dolce, ma come sapete il greco, come il latino, ha delle particelle attraverso le quali si capisce il tipo di domanda, se ci si aspetta una risposta positiva o negativa. Forse potremmo tradurre meglio dicendo: non avete nulla da mangiare, vero? Allora, cara signora o caro signore, hai voluto fare giovanotto? Bene, hai trovato? Perché anche se avessimo trovato, e di fatto si trova, per disperazione. Certo non si rivive l'amore di quando avevi 20 anni. Ti adatti. Ne ho trovato una che, sai, era separata, c'aveva 3 figli. Però è come ragioniamo tutti, a cominciare dai devoti figli di Santa Madre Chiesa. Punto. E sti qua mi pare di vederli a denti stretti. No. E secondo me avrebbero aggiunto anche qualcosa d'altro. No. Allora gli disse loro: gettate la rete dalla parte destra. Cosa sta facendo loro fare? Quello che hanno fatto all'inizio. Rifallo. Noi non ci va di rifare quello che abbiamo fatto all'inizio, perché non vogliamo tornare all'inizio, perché noi ormai siamo vissuti. Non mi va di tornare a mettermi sui banchi a fare gli esercizi spirituali, perché ormai io li ho fatti, li ho dati tante volte, ma sarò un maestro nell'argomento. Non mi va di sentirmi dire che devo rimettermi come se fossi un novizio. A voi vi va quando qualcuno vi rimprovera? No. Ma non vi rimprovera per una cosa stupida, per una roba che tocca la vostra identità, dunque il vostro affetto. No, perché l'orgoglio è il primo dei peccati. Nota, io non ho quasi mai sentito in una confessione una persona che mi dice, perché noi siamo abituati a confessare le cazzate. Ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ma chi se ne frega? Quelle cose là possono avere significato tanto quanto da lì tu mi dici la radice del tuo agire. Perché io me la tiro, perché io sono abituato a essere il primo o la prima della classe. Perché sono abituato a comandare e non a obbedire. Avessi mai sentito qualcuno che mi facesse una confessione così? 20 anni di onorato servizio. No, perché? Perché forse non l'ho fatto neanch'io. Vedete com'è difficile lasciarsi. Gesù non umilia nessuno. Gesù rende umile. Non è la stessa cosa. Siamo noi che umiliamo. Ed è lo stesso motivo per cui siamo orgogliosi. Gesù rende umile. È una cosa diversa. Sta di fatto che rifanno le stesse cose. Proviamo di nuovo, come quella volta lì, capitolo 5 del Vangelo di Luca. Nel tuo nome getterò le reti. Chi troviamo? Nel tuo nome, Signore, sì, mia moglie mi ha piantato, mio marito mi ha piantato. Nel tuo nome. Manterrò la mia promessa. Chi lo fa? Nessuno. Punto. O quasi. Perché? Perché non ci va, perché non ci crediamo che nel suo nome, dopo un fallimento, possiamo buttare le reti, fare quello che dalla parte destra della barca vuol dire gettarla con la sinistra, cioè fai una cosa che ti è scomoda, che non ti viene facile. Non si pesca, vedete che è la stessa cosa, non si pesca la mattina, è la stessa cosa di Luca 5, non si pesca la mattina perché i pesci non ci sono più, perché vanno sotto, e non si getta dalla parte destra. Ma vuoi venire a insegnare a me che faccio il pescatore? Ma viene la Santa Chiesa a insegnarmi cosa devo fare io con la mia morosa? Ma s'attaccasse o sti massa di preti celibi e mezzi gay? Questo è quello che dicono tutti.
Basta.
Cioè io se no non sopporto, è il non detto. Questo è il non detto di grandissima parte dei fedeli, che poi non puoi neanche dire che non sono fedeli, intendo dire. Sono sinceri, però vabbè, sembra brutto dire certe robe. Eppure se noi abbiamo il coraggio di buttare la rete nel suo nome, troverete. Di nuovo, vedete che non è Pietro che riconosce Gesù. Di nuovo, è il discepolo che Gesù amava. Non è il capo, non è chi comanda. È il mistico, quello che manda avanti la Chiesa, è il discepolo che Gesù amava. È lui che suggerisce a Pietro, che è Pietro, quello che deve fare. È il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strisse la veste e si gettò in mare. Mi sono sempre domandato, ma perché devo mettermi i pantaloncini da bagno se sono in mare devo buttarmi dentro? Se prima non li avevo? Nudo sono, nudo resto, ma si nota anche bene. Poi nel mondo antico, insomma, erano uomini, infatti, erano pescatori. Non è che non avevano mai visto un pisello in tutta la loro vita. La nudità nel mondo antico non è certo un problema. Perché riacquista la sua dignità, la veste è la dignità. Il figliol prodigo, quando torna, il padre gli dice la veste è bella. La veste è la dignità che abbiamo di fronte agli altri. Qui abbiamo un Pietro che non era più Pietro, era una pietra sfrangata. Abbiamo un pescatore di uomini che era tornato a pescare pesci e adesso riassume la veste che aveva. Puoi ritornare ad essere marito e moglie, ma non come te lo insegna il mondo. Puoi ritornare a essere papà o mamma, perché i figli li generi non solo quando sono coccoli e li abbracci volentieri, ma li generi anche nel dolore. Noi ricordiamo Maria nel gaudio della Natività, in cui certamente è stata madre del Verbo, ma la ricordiamo, ma è stata davvero e fino in fondo madre del Verbo ai piedi della croce. E così anche voi, coi vostri figli o coi vostri nipoti, stessa cosa, nel tuo nome. Il mondo non ci dice nel tuo nome getterò le reti. Guardate la prima lettura, è interessante. I sommi sacerdoti, cioè lo stesso Sinedrio che ha condannato qualche giorno prima Gesù, gli dice, non nomina neanche Gesù, non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Nemmeno lo dicono. Guardate se la storia non rimane sempre quella. È 2 settimane che abbiamo di conclavi di questo e di quell'altro, ma ce n'è uno che dice Gesù? No. Vedete che è la stessa cosa? Il mondo non vuole neanche ripeterlo quel nome. Si parla del cardinale questo, del cardinale quell'altro, di tutto. ci fosse un giornale in cui si ci dice Gesù. E Gesù chi vorrebbe come Papa, per dire? Ma manco l'Osservatore Romano, intendo dire. Forse saranno un po' più sfumate le cose. Ma perché noi finiamo di pensare come il mondo, e così noi finiamo a pensare al conclave come una specie di tribuna elettorale, che ne so io. Che in parte anche lo sarà, non dico mica di no, eh. Vedete che il mondo... Sapete, sta settimana mi sono messo a leggere un libro che avevo visto pubblicizzato. È un libro sul potere a Roma. Ho detto, dai che ci rimettiamo sotto col diritto romano e vediamo se impariamo qualcosa. Un libro molto erudito, ma erudito, eh. Da questo punto di vista anche bello. Però, insomma, c'è fatica a leggerlo. E poi non ho ben capito esattamente cosa volesse dimostrare, perché le frasi sono talmente contorte, girate, voltate. Dici, vabbè, ma cosa mi vuoi dire? Lasciamo stare quello. Ma questo mi ha colpito. Le date erano sempre in corsivo a punto. A punto che? Appunto che? La prima volta ho detto, ma sarà uno sbaglio, sarà un refuso.
No, dappertutto nel libro.
Nel 251 appunto che il nome di Cristo non è stampato, neanche come abbreviazione. Guardate che la scrittura si adempie alla lettera, il che non significa che l'interpretazione letterale sia l'interpretazione giusta. Ritorniamo a noi. Pietro riprende e poi gli vengono anche gli altri. E va bene. Cosa succede qui? Del pane e del pesce. Beh, qui bisognerebbe... Guarda, c'è una cosa, ripeto un articolo che ho letto una volta su Biblica, un articolo di una bellezza e di una acume che mi aveva veramente sconvolto. Sapete che qui ci sono due modi per dire pesce, quello classico, ictus, e poi un altro. E infatti ictus, che poi è la sigla del nome di Gesù, come sapete, ha significato ecclesiale, 153 grossi pesci, qui è ictus. Uno dice, ma perché 153? Uno deve proprio... Io ricordo la spiegazione che quando studiavo appunto teologia e passavo questa cosa qui, mi dicevano, perché nel mondo antico 153 sono il numero delle specie di pesci, secondo Plinio mi pare. Ma sì, può darsi, ci sta. Diciamo, mi appagava comunque come spiegazione. Ma poi da questo articolo di Biblica ho scoperto una roba che ho detto, cacchio, perché noi pensiamo che il Vangelo sia scritto intanto da quattro buzzuri, prima roba, vuoi mettere noi, che hanno scritto così come noi scriviamo un tema, più o meno man mano che ci viene in mente. Ah sì, eh? Voi sapete che la Gemaria è la lettura, è una cosa tipicamente rabbinica. Le parole, i numeri dell'alfabeto ebraico, come quelli dell'alfabeto greco, d'altra parte, hanno valore numerico. Alfa è 1, Aleph è 1, Bet o Beta è 2, eccetera, eccetera. Se voi scrivete 153 e lo leggete come parola, sono caduto dalle nuvole, cioè dico, no, basta. Siete troppo intelligenti, altro che l'erudito che scrive il libro sul potere a Roma. Viene fuori, dice, voi direte che cos'è sta roba, En Englaim, ma questo Englaim non è una citazione del capitolo 47 di Ezechiele, quando dice che dal fiume che sgorga dalla porta del Tempio uscirà un fiume d'acqua viva che arriva fino a En Englaim, questo fiume le cui acque dove giungono i sanano, abbraccerà tutti i pesci e li farà rivivere. Dall'acqua viva che sgorga dal costato di Cristo, tutti i pesci saranno presi e saranno, ma mentre dall'acqua li tiri fuori e muoiono, in quell'acqua rivivono ben fiori, come dicono dalle mie parti. Vogliamo parlarne? E quindi la rete non si squarciò. La Chiesa è una rete, come la rete è la sporta per la spesa, che si allarga e si stringe a seconda di quello che metti dentro. Non è una gabbia, è una rete. C'è posto per tutti e dobbiamo far posto a tutti. Gesù disse loro: venite a mangiare. Non vedete che continua l'ultima cena? È come se quel momento di affetto in cui Gesù per la prima volta li chiamava figlioli, qui dice figlioli non avete preso niente, intende dire figli di Dio, non è un figlioli paternalistico come quello che diciamo noi durante la confessione. Figli di Dio vuol dire, l'ultima cena li chiama figlioli d'altra parte, perché voi sapete che il padre, anche adesso nella cena pasquale, no? In una famiglia ebrea, il capo famiglia, il pater familias, presiede questo rito, che è un vero e proprio rito e anche piuttosto dettagliato in quello che si deve fare, in quello che si deve dire. Allora il bambino comincia a dire: ma perché questa notte è diversa dalle altre notti? Chi di voi, pochissimi, ha visto The Passion, avrà visto che Maria, nel film, si sveglia di soprassalto e dice: perché questa notte è diversa dalle altre notti? Perché la notte di Pasqua, la vera vittima, il vero agnello. E così, in una specie di... Il papà gli risponde: ma perché noi eravamo schiavi tanti anni fa in Egitto? Ma poi Dio ci ha liberato, eccetera, eccetera. E così, nell'ultima cena, Gesù è il papà. E quelli sono i figli. Il discepolo che Gesù amava, che appoggia il capo sul petto di Gesù, è il bambino. Se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno. È il bambino che appoggia il capo sul petto di Gesù. Certo, è anche la sposa. Vedete come le citazioni si accavallano, no? Come delle diapositive proiettate una sull'altra. Ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo bacio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi alla gelosia, le sue vampe sono vampe di fuoco. È Cristo sposo, ma è Cristo papà. E qui quel momento così bruscamente interrotto dalla passione viene continua, si prosegue e l'ultima cena continua, come continua nelle nostre Eucaristie. In fondo noi veniamo alla messa, prete compreso, continuamente bocciati dall'esistenza. E per chi ha l'umiltà di accoglierlo, ricontinua come prima. E continua la Pasqua. C'è un terzo step che lo commento. Avrei potuto leggere il Vangelo più breve, ma siccome in questi giorni si parla di papi, direi che ci aiuta molto a capire le cose. Gesù disse a Simon Pietro, la triplice confessione, che è chiaramente come Gesù, la parte importante della spiritualità del cuore di Cristo è la riparazione. Quando io vi dico, vi faccio la capatanta, preghiamo non solo gli uni per gli altri, ma anche gli uni al posto degli altri, eccetera, eccetera, questo intendo dire, Gesù per tre volte, capisci a me, interroga Simon Pietro, e qui ci sono due cose da dire. Prima, che si capisce vedendo il testo greco, mi ami tu più di costoro? Agapas me? Il verbo è agapein. Eotao, filein, agapan. L'agape è l'amore originario, l'amore fontale. Dante lo chiamerebbe il primo fuoco. Se voi ieri foste venuti a ascoltare il terzo canto del Paradiso, avreste ascoltato un canto bellissimo in cui si dice appunto a dea d'amore nel primo fuoco. Bene, l'agapan è il primo fuoco. Mi ami tu così, nel primo fuoco? E lui gli risponde, tu sai che ti voglio bene, Filose, sei un mio caro amico. Agapas me? Filose. E alla terza volta, Fileis me? Mi vuoi bene come un amico? Gesù sembra adattarsi, scendere, abbassarsi al nostro modo di amarlo, così debole. Perché Giovanni, poi vedete che io, Corpus Ioanneum è meraviglioso, poi lo riprenderà nelle lettere, è lui che ci ha amato per primo. Noi amiamo perché lui ci ha amato per primo. Lui è l'agape. Non per niente agape si chiamava la messa, no? Ed è l'agape. Un amore fontale, un primo fuoco che tutto brucia, tutto divora, che accende. E noi ci accostiamo nel nostro secondo, ma molto secondo, fuocherello. Ed è dalla esperienza di essere amati così che possiamo avere qualche speranza di uscire noi dal filein per cominciare a essere noi stessi quell'agape. E di fatto Pietro morirà martire. Non c'è amore più grande di questo. Lui che aveva conosciuto il fallimento, come del resto tutti gli apostoli, conoscerà anche una clamorosa vittoria. Perché? Non l'avrebbe conosciuta se non avesse conosciuto colui che lo amava in questo modo qui. E poi vedete, sempre per ritornare, e qui Meldolesi, secondo me, potrebbe scrivere una pagina del suo libro. Dov'è Niccolò? Guarda, io aspetto quel libro meraviglioso. Devi scriverlo al più presto. Potrebbe mettere una pagina del suo nuovo meraviglioso libro che aspettiamo. Vedete che c'è un Pietro, è ancora il Pietro vecchio, ancora il Pietro bocciato a settembre. Certo, Signore, sai che ti voglio bene. Come no? Lo vediamo sincero, spontaneo, ma in fondo falso, perché stava dimenticando qualcosa, e qualcosa di grosso. Certo, un par di palle. Ma sbaglio? Nota che Gesù non improvera mai. Una cosa che mi colpisce. Io l'avrei sollevato a terra. Dice, ah sì, quantomeno gli avrei detto, ah sì, è certo, ah sì, guarda, posso ricordarti qualche tempo fa? E il Signore accetta, perché è sincero. Oggettivamente è falso, ma è sincero. Di nuovo, mi ami? Come no? Certo, Signore, certo che... Per la terza volta... E qui, Nicolò, qui secondo me c'è la Pasqua di Pietro, cioè c'è la maturazione di Pietro. Cade l'ultimo idolo di Pietro e di noi stessi. Chi è questo ultimo idolo? Sei tu, la bella immagine che tu avevi di te stesso e che volevi mettere davanti agli altri e che volevi mettere anche davanti a Gesù. E certo, Signore, perché... Perché io non posso rinunciare all'immagine che ho di essere primo, cioè di comandare. rimase addolorato e gli disse: tu sai tutto. Questa è la sua Pasqua. E può essere anche la nostra. Leggevo stamattina una bellissima omelia di Sant'Agostino che volevo anche leggervi, poi ho detto no perché la faccio lunga lo stesso, anche senza leggere di Sant'Agostino. Diceva: considera in Pietro il tuo specchio. È vero, il tuo specchio. Noi siamo così. Guarda quello che è accaduto a Pietro come quello che accade a te. È vero. Oh sì, Signore, noi rimuoviamo. Parola psicanalitica che va bene a Nicolò. Rimuoviamo i nostri fallimenti. Ma a me succede, per esempio in confessione, parliamo delle robe importanti, anche perché le so già. Io mi ricordo, io ho avuto la grazia di assolvere mio fratello e quando lo si è confessato, io ho detto: guarda, dico, non occorre neanche che tu mi dica i tuoi peccati, perché li so già. E soprattutto in una cittadina, e Roma nonostante tutto è una cittadina, come lo so io, lo sanno tutti gli altri. E allora è interessante osservare che molto spesso i penitenti forse pensano di farti fesso, ma non credo neanche, semplicemente rimuovono. Com'è il suo matrimonio? Veramente qua là, chic, sugli specchi. Dimmelo, qual è il problema? Anche perché lo so già. E dimmelo senza scusarti, perché ti scuso io, perché io avrei fatto peggio. Dimmi le cose come stanno, chiamale per nome. Se c'è una cosa positiva della confessione è che ti costringe a chiamare le cose per nome. Ma sono in un momento un po' particolare. Ok, hai tradito tua moglie, hai tradito tuo marito, cosa consiste questo momento un po' particolare? Mica sto parlando a voi, ma in generale. Allora vedete, noi rimuoviamo. Perché ci teniamo tanto alla nostra bella immagine che non vogliamo che sia sporcata nemmeno davanti al confessore. Come se il confessore lui personalmente credesse di avere chissà bella immagine di sé. Ma avremmo fatto sicuramente molto peggio. Ma di nuovo non abbiamo il coraggio di ammetterlo, il nostro fallimento. E la Pasqua è proprio questa, far pace con se stessi. Con la tua storia, va bene, sono anche questo, ma di fronte a me ho l'agape, il primo fuoco. E allora a questo punto può pascere le pecorelle, prima no, prima gli aveva detto sì che eri il primo, ma lui dice, pensava che era primo perché era migliore. Ah, io so prete, sarò migliore, evidentemente, se ha dato la vocazione a me, non l'ha data a questi qui, ci sarà un motivo. Non è quello. E così Pietro perché è reso umile, cosa che per ognuno di noi è estremamente difficile diventare. Perché? Perché abbiamo paura. Perché rimuoviamo. E se qualcuno ci fa una domandina un po' imbarazzante, ci irrigidiamo, vedi il caso delle confessioni di cui parlavo. Non c'è niente da irrigidirsi. Scopri che non sei stato tu ad amare Dio, ma è Lui che ha amato te. Punto. Questa è la Pasqua. A partire da qui si ricomincia. Se no, siamo sempre là. Conclusione, miei amati figlioli, volete rimanere sempre là? No. Quando sarai vecchio, qui, a parte due o tre anime, le anime sono eterne, a parte due o tre persone che sono giovani, noi siamo tutti oltre gli anta. Bene, quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e andrai dove tu non vuoi. Andare in ospedale, andai nel lutto. Dove siete andati voi che voi non volevate andare? Per chi vi ci hanno portato le vostre disgrazie, la vedovanza, la disoccupazione, forse il fallimento di una carriera. E noi questo lo vediamo come una disgrazia tremenda. Cosa sarà di me quando sarò vecchio? Per allora la compagnia di Gesù sarà quasi estinta, mi butteranno chissà dove. E ne abbiamo una paura tremenda. Ma è quando andremo dove noi non vorremo più andare, che lì troverà il Signore. Secondo voi io sono venuto qui perché volevo venire? No. Eppure il Signore lo abbiamo trovato qui più che altrove.